Con un compagno di Scoop per presentare l'assemblea pubblica di giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18 a Scoop, via della stazione Tuscolana 82-84. Ben trovato.
Un saluto a Radio Onda Rossa, intanto grazie per contattarci. Sì, diamo appuntamento, questo forse è l'ultimo appuntamento per chi segue le nostre vicende. Vogliamo parlare nuovamente di spazi, ma stavolta parlare anche di uno spazio in particolare, quello del Circolo degli Artisti. Lo facciamo alla luce di una situazione che ormai si trascina da un anno, del rischio, ma più che è la certezza che il 31 ottobre scadrà la proroga allo sfratto dagli stabili che danno casa in questo momento a Scoop, e nonostante un tavolo di svariati appuntamenti con le istituzioni, con il patrimonio, SEVI e il suo staff, hanno partecipato anche l'assessorato alla mobilità della regione e alla urbanistica del comune. Nonostante questi appuntamenti con personalità anche importanti del quadro amministrativo, non è stato trovato uno spazio pubblico che consentisse la continuità del progetto di Scoop. Un progetto che va avanti ormai dal 2012, dal 2015 nell'attuale sede, e che è semplicemente il riattivare uno spazio abbandonato per creare un luogo di sport, socialità, cultura, come dei diritti da dover rendere accessibili e fruibili alla cittadinanza, quindi sia con una prossimità territoriale, sia con un ragionamento di inclusione e di chiaramente apertura appunto a tutte le fasce popolari d'età, di avere lo sport e la cultura non come una cosa lontana e difficile da raggiungere. E di fronte a tutto questo il Comune ci dice che no, non ci sono spazi. Si parla di una delibera nuova sul patrimonio, si affronta anche tutta la questione degli spazi sociali che hanno ricevuto richieste di risarcimento folli. Non si è capito se questa delibera risolverà quella situazione. Sicuramente non è uno strumento per risolvere il problema di uno spazio che dal basso costruisce queste cose che il Comune non fa. E chi ha rispettato, tra virgolette, la sfida dell'essere formalizzato e quindi siamo incomodato d'uso gratuito grazie alla proprietà e abbiamo provato a seguire questo percorso, però in un anno l'amministrazione non ha trovato ancora niente e quindi noi vogliamo parlare del Circolo degli Artisti.
Raccontiamo anche brevemente la vostra vicenda, come siamo arrivati a questo punto?
Noi siamo arrivati a questo punto da giovani che chiedevano degli spazi nel territorio, quello che va da San Giovanni ad Arco di Tremestino, diciamo, era l'ex nono municipio, ora il settimo, quindi anche un quartiere, un territorio abbastanza a ridosso del centro, con dei costi di vita non indifferenti, ma con il paradosso che mancano dei servizi e la città anche qua non è disegnata a misura di cittadino. Iniziamo nel chiedere alle istituzioni, le istituzioni anche tanti anni fa ormai erano immobili come oggi e quindi inizia un ciclo anche di azioni dimostrative e di occupazioni che liberano una serie di spazi. Quello che porta l'idea di mettere tutta una serie di servizi anche a disposizione, oltre che il luogo d'aggregazione, avviene a Scoop a Via Nola, immobile che attualmente è abbandonato, è uno scheletro nella città, proprio all'uscita di Via Castrense, l'uscita tangenziale, quindi in tanti lo vedono guidando, ecco. Quello stabile è ora abbandonato, era stato pubblico, è stato privatizzato da Tremonti. Veniamo sgomberati da là, un grosso corteo cittadino che risponde a questa azione violenta da parte delle forze dell'ordine senza alcun intervento dell'amministrazione dell'epoca, che era, se non vado errato, l'amministrazione Marino. Questo corteo occupa gli stabili di via della stazione Tuscolana, un'area totalmente abbandonata da anni, decenni, Questi capannoni vengono ristrutturati con uno sforzo enorme di autofinanziamento e finalmente nel 2019 ci vengono assegnati in comodato d'uso gratuito dalla proprietà, che poi però 2 anni dopo ci informa che tutta l'area verrà interessata da un progetto di rigenerazione urbana e che quindi noi dobbiamo andare via. Questo progetto di rigenerazione urbana, bene dirlo molto rapidamente, si chiama Reinventing Cities, costruirà di fronte al piazzale della stazione dell'edilizia a 7.000 euro al metro quadro, uno student hotel, questi hotel camuffati da studentato da 1.500 euro al mese a stanza di 30 metri quadri, e la sede dello IED, che è l'Istituto Europeo di Design, una scuola di formazione privata di grande prestigio, ma anche qua siamo certo non nel popolare ma nel lusso, e quindi una trasformazione urbanistica che cancella un'esperienza dal basso e popolare per dare spazio all'ennesima operazione immobiliare a Roma. Questo purtroppo è il cambiamento, come lo chiamano.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Sport e cultura popolare tutto attaccato, sia su Instagram che su Facebook trovate la nostra pagina, che è molto aggiornata. Altrimenti, rispetto alla situazione della stazione Tuscolana, laboratorio di progettazione stazione Tuscolana, e c'è fuori il percorso che abbiamo fatto in rete con comitati di zona e associazioni per quantomeno abbozzare un controprogetto rispetto a quello che vi raccontavo prima.
Assemblea pubblica a Roma, a Scoop, via della stazione Tuscolana 82-84, giovedì 15 settembre 2022 alle ore 18. Un saluto e un ringraziamento al compagno di Scoop. Un abbraccio.
Grazie Radio Onda Rossa, ciao. We'll be right back.
Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Chiara Bondi e Isabella Chaval per presentare il loro documentario Las Leonas al cinema da giovedì 15 settembre 2022. Ben trovate.
Grazie.
Grazie mille, grazie dell'invito.
Eccoci.
Che racconto è il vostro?
È un racconto al femminile di un gruppo di donne immigrate a Roma in fasi diverse di emigrazione, quindi di chi da più tempo, chi da meno tempo. Nazionalità diverse, quindi Perù, Capo Verde, Ecuador, Moldavia, Cina, Marocco, che fanno lavori umili come le badanti, le domestiche, le babysitter e che hanno una passione assoluta e sfegatata per il calcio. Il calcio diventa il fil rouge del nostro racconto, il campionato di calcio che si svolge a Roma è il fil rouge del nostro racconto, però in realtà è anche un pretesto per raccontare le loro storie intime, personali, storie di vita difficili e complicate, senza mai però perdere un aspetto ironico, bello, allegro, vitale che caratterizza tutte le nostre protagoniste e che poi fa parte del loro modo di vivere, di andare avanti con coraggio, con determinazione, non arrendendosi mai, lottando sempre, come dice una di loro, sempre dentro e fuori dal campo da calcio.
Com'è nato questo progetto e questa regia a due?
La regia a due è molto naturale perché in realtà io sono argentina, però ho vissuto a Roma tantissimi anni e con Chiara sono tanti anni che collaboriamo insieme, sviluppiamo progetti insieme, alcuni siamo riusciti a farli, altri no, sempre alla lotta, un po' come Las Leonas, perché anche fare cinema per due donne registrate non è sempre così facile, però dai, questa volta ce l'abbiamo fatta e avere Nanni Moretti come produttore veramente è un privilegio. Allora, il progetto è nato tramite un'amica dell'Ecuador e i contatti latini che ci hanno portato a questo campo di calcio un giorno, le abbiamo viste giocare e non c'erano dubbi, non ci siamo neanche parlate con Chiara, ma questa storia andava raccontata. E allora domenica abbiamo girato per tutta Roma diversi campi da calcio, conoscendo le ragazze, parlando con loro, andando a mangiare il pollo e così, stando un po' insieme, abbiamo piano piano osservato, selezionato le storie più forti, le ragazze che anche loro volevano raccontarsi, no? Non era solo una scelta nostra.
Quanto è durata la lavorazione e come è stata coinvolta la Sacher Film?
La Sacher Film è stata coinvolta perché Nanni, che conoscevamo da tempo, ci seguiva un po' in questo progetto, cioè era molto incuriosito, interessato, ci chiedeva oggi cosa avete fatto, chi avete intervistato. Vedevamo che era curioso. Un giorno di Natale del 2019, era prima della pandemia, lui ha detto: guardate, mi piacerebbe molto produrvelo, questo progetto mi piace moltissimo e quindi ve lo produco io. Quindi dopo essere svenute, ci siamo rialzate. Abbiamo cominciato a fare un lavoro pazzesco, abbiamo incontrato tutte le 6 squadre del campionato, ricerca, finché finalmente, una volta decise le ragazze, abbiamo girato nell'arco di 2 mesi, cioè la durata del campionato, per 24 giorni, cioè 24 giorni di riprese in cui abbiamo seguito il campionato e abbiamo fatto le riprese nelle loro case, raccontando la loro vita, le loro storie più intime, più personali.
Cosa vi ha più impressionato di queste storie e di questa storia?
delle nostre ragazze la loro forza, sono delle vere, vere, vere leonesse lottatrici, nel senso che vengono con delle storie di vita complicate, di grande sofferenza, spesso violenza, e vengono qua delle volte proprio senza niente, e non c'è possibilità di lamentarsi. Sino il giorno dopo, anche se tutto va male, ti svegli e vai di nuovo a lavorare, vai di nuovo a cercare lavoro. Diciamo, non c'è la possibilità. E questa forza, anche nel calcio, ha un ruolo molto importante, questa solidarietà, no? Perché stanno meno sole, no? È un modo di stare insieme, di passaparola, raccontarsi, chi cerca lavoro, chi vuole fare i documenti, chi cerca questo, chi cerca aiuto. Allora, quello è molto importante, un senso di comunità, non solo di riscatto sociale, sì, di comunità. Allora io penso questa forza è che uno, noi privilegiate, forse meglio che ci lamentiamo meno, no? E questa stiamo sentendo il pubblico e le persone che vanno a vedere il film, che ci dicono queste cose qua, che stiamo qua a lamentarci, come dice Anna Pirlo, una delle protagoniste, dice: se abbiamo la salute e anche una piccola stanza dove vivere, che ci lamentiamo a fare, no? Ecco, allora c'è tanto da imparare.
Che uscita sarà? In quante sale?
In 20 sale in tutta Italia, nord e sud. Le sale più importanti al nord sono il Cinema Anteo a Milano, il Nazionale a Torino, l'Astra a Parma, poi c'è Roma Nuovo Sacher, il Lumiere a Bologna, a Napoli, a Salerno e a Bari. Andatelo a vedere, uscite di casa, andate a fare questa esperienza al cinema che cambia la vita, cambia l'animo, cambia tutto. Perché adesso veniamo di questa esperienza, no? Stiamo facendo un piccolo tour che anche Dani ci ha accompagnato, siamo andati a Milano, a Torino, a Genova e abbiamo parlato tanto con gli esercenti, no? E è un momento molto molto complicato per il cinema, allora facciamo un appello al pubblico, al tuo pubblico.
Sì, e l'appello è: forzatevi, alzatevi dal divano, vestitevi e andate al cinema.
Il documentario Las Leonas al cinema da giovedì 15 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alle registe Chiara Bondi e Isabella Chaval. A presto!
Grazie mille!
Con Salvatore Mereu, regista del film Bentu, al cinema da giovedì 15 settembre 2022, ben trovato.
Grazie a voi per l'invito.
Come lo presenteresti il tuo lavoro?
Bentu è la risposta a quell'idea di costruzione di case al mare nel caso in cui la temperatura dovesse alzarsi. Questa è in maniera provocatoria, l'ex presidente degli Stati Uniti ha detto qualche mese fa: se dovesse alzarsi la temperatura vorrà dire che costruiremo delle case al mare. Boh, lo definirei una sorta di favola ecologica non a lieto fine, perché Bentu, dietro la storia di questo contadino che sembrerebbe essere lontano anni luce da noi, da come viviamo adesso, e che ancora, l'ambientazione è nella seconda metà degli anni 50 in Sardegna, ancora aspetta il vento per potersi ripulire il grano dalla paglia dopo aver mietuto, perché ancora in quella zona non sono arrivate le trebbie come da altre parti, e quindi vive nell'attesa dell'arrivo del vento e nel rispetto soprattutto della natura e delle sue leggi. Ha apparecchiato la sua aia e aspetta questa cascina che il vento arrivi, dimenticandosi di tutto, anche della famiglia, perché lo considera come una sorta di vita, ma il vento non ne vuole sapere di arrivare. E questa attesa e questa sfida dura giorni e giorni, fino a che appunto non arriva e non stravolge tutte le sue attese. Mi sembra che questa storia apparentemente così lontana ci possa dire molto su come noi intendiamo e viviamo il nostro rapporto con la natura, pensando di poterla governare e non sapendo che poi in realtà potrebbe darci due schiaffoni e metterci in una condizione di assoluta influenza rispetto alle sue proporzioni e alla sua grandezza. Ecco.
Come era nata l'idea, il progetto?
È nato leggendo un racconto di Antonio Cosso, che è uno scrittore sardo. Io da anni lavoro all'Università di Cagliari, tengo un corso di cinema e spesso siamo alla ricerca di piccole storie che possono essere realizzate con gli studenti, perché il mio lavoro è quello di avvicinare studenti dell'area umanistica al mondo delle immagini del cinema, e quasi sempre scegliamo una storia che abbia anche un certo grado di fattibilità, di realizzabilità, e ci pareva che questa l'avesse, non fosse altro perché ha un'ambientazione unica, ci sono due interpreti e basta. Poi il film ci ha appassionato talmente tanto che è diventato molto di più che un'esercitazione scolastica, è diventato un film vero e proprio, e siamo entrati dentro il sentimento di quel racconto e di quel mondo, e oggi abbiamo questa bella sorpresa che il film esiste, l'abbiamo portato a Venezia e mi sembra che riesca a parlare a un pubblico chiaramente che è un po' più attento, che non ha la preoccupazione degli accadimenti ogni 15 minuti, ogni 10 minuti, come prevedono i film che vanno nelle piattaforme. E dentro infatti è pensato per un pubblico che ha ancora la capacità di attendere, di sorprendersi, di fermarsi, anche semplicemente a guardare, a riflettere, come quando andiamo in un vecchio chiostro, lo scopriamo e cerchiamo di capire chi c'è stato, chi siamo, cosa non siamo più. E da questo punto di vista è un film atipico, ma che però può parlare a tutti.
In che rapporto è con il libro? Cosa hai mantenuto e su cosa ti sei discostato?
Ne ho conservato sostanzialmente la struttura di questo rapporto a due tra questo vecchio e questo bambino, che un po' da un punto di vista drammaturgico e narrativo ricorda un po' il vecchio e il mare. Poi chiaramente quando fai un adattamento di un testo letterario inevitabilmente ti prendi delle libertà, perché comincia un vero e proprio corpo a corpo col testo, e se non vuoi soccombere e stare lì a illustrare soltanto le pagine devi prendere comunque una direzione, e lì scopri anche qual è la ragione vera per cui poi lo hai scelto, no? Perché spesso lo capisci fino in fondo soltanto a cose fatte. In genere noi siamo portati a sceglierci delle storie che leggiamo perché in qualche modo ci rappresentano. All'inizio sappiamo poco di questo, e durante il viaggio del film che poi lo scopriamo. E l'adesione all'inizio è solo di puro istinto, però poi capisci perché hai scelto quel libro e non un altro.
E cosa hai capito? Quali sono secondo te i punti forti, gli elementi forti di questo
libro? Io sono molto interessato da sempre nei miei film a questo rapporto difficile che c'è tra tradizione e modernità, che in un luogo come la Sardegna, dove continuo a vivere, sentiamo ancora molto forte, perché comunque anche se soltanto a Sacca c'è ancora forte una civiltà arcaica che resiste, e quindi questo sentimento c'è un po' e corre in tutti i lavori che ho fatto. E poi è un racconto di formazione alla fine e di iniziazione, oltre che la storia di un'amicizia tra un vecchio e un bambino, per cui hanno tutti elementi che in qualche modo si ritrovano anche nei miei lavori precedenti. E ogni volta parto sempre comunque da un testo che sia radicato nel mio territorio, perché poi mi è più facile adattarlo per lo schermo, perché è il luogo che conosco meglio, il luogo in cui vivo e dove ho meno possibilità di barare, insomma, nonostante il cinema sia il luogo dell'artificio per eccellenza, ecco.
Che uscita sarà?
È stato un grande risultato estremamente, perché non doveva essere un film di durata canonica. Oggi appunto si pone il problema dell'uscita, usciamo sicuramente a tappeto in Sardegna e un po' a macchia di leopardo su tutto il resto del territorio nazionale. Il film è distribuito, oltre che dalla nostra società che l'ha prodotto via Colvento, anche da una società che si chiama Arte, che è specializzata in prodotti, direbbero gli anglosassoni, art house, e lo sta posizionando in diverse città italiane. È un film che deve poter vivere molto del passaparola e delle critiche positive di chi lo vede. Oggi mi pare che non vi sia altro modo per portare la gente al cinema, e ne ho avuto la percezione chiara, netta, anche a quest'ultimo Festival di Venezia, dove ho avuto come la sensazione che ci fosse una chiamata alle armi generali da parte di tutti gli operatori del settore, che hanno sentito che per la prima volta forse davvero sta vacillando la centralità della sala. È una stagione, cioè quella della fruizione del cinema in sala, potrebbe finire, e chi l'ha conosciuta e la vuole difendere mi sembra che mai come adesso abbia voglia di spendersi perché continui questa stagione, insomma, perché film ad esempio come questo non possono essere visti in uno schermo piccolo, perché vivono anche della forza che c'è nel suono, nell'immagine, nel paesaggio, ma come questo tanti altri film che difficilmente avrebbero la stessa forza visti in un piccolo schermo, ecco. Non è un discorso nostalgico il mio, né demonizzazione delle piattaforme, è che semplicemente lo scopri andando col pubblico, quanto è importante un'emozione condivisa, collettiva, e quanto poi questa lieviti quando tu hai a che fare con un grande schermo, ecco.
Il film Bentu al cinema da giovedì 15 settembre 2022, un saluto e un ringraziamento al regista Salvatore Mereu. A presto!
Grazie, grazie a voi.
con Gianni Amelio, regista del film Il Signore delle Formiche al cinema da giovedì 8 settembre 2022. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Come presenteresti il tuo lavoro?
Beh, lo presenterei come una storia d'amore molto particolare, molto appassionante, sulla quale si innesta un processo, perché questa storia d'amore viene calpestata, viene derisa, viene poi portata in giudizio da qualcuno e ne segue un processo. Di dove siete?
Campania.
Mi faccio Milano, via Mare. Sì, ditemi di sì, per favore. Io sono un regista, ho fatto un film che si chiama Il Signore delle Formiche, su un processo per omosessualità, con Noelio Germano e Luigi Locascio. Cerchiamo di parlarne, perché è un nostro film. Cioè, è l'amore omosessuale portato in giudizio, è punito, e possono ritornare oggi questi tempi maledetti. E dici, perché siamo minacciati tutti, tutti. Per questo io vi invidio molto. Vi invidio molto perché è un gesto di una bellezza assoluta che è stato qualche giorno fa addirittura qualcosa che ha provocato l'indignazione di una signora che ha chiamato la polizia perché aveva visto due ragazzi. Il cuore mi batteva quando vi ho visto e ho detto forse sono anche loro gli spettatori giusti per il mio film. Mi sembra importante per noi. Per noi, io ho vissuto altri anni peggiori di questi, però ho paura che ritornino. Ho paura che ritornino. E voi dovete combattere per la libertà. Questo è una cosa bella, questa è una cosa bella. E non separate mai queste mani, per favore. Io mi chiamo Gianni Amelio. Ciao ragazzi. Vi saluto con una frase di Pasolini. Che al vostro amore si unisca la consapevolezza del vostro amore, così durerà di più. Pronto?
Eccoci, la vita reale ha fatto irruzione.
Non so se si è sentito quello che io ho detto.
Certo.
A due ragazzi che si tenevano per mano, e questo è bello di fare le interviste per strada. Ho visto due ragazzi che camminavano mano nella mano e gli ho detto che c'è un film importante anche per loro. Si è capito che è una storia d'amore tra un uomo adulto e un ragazzo giovane che finisce in tribunale dove appunto si chiede per l'adulto una condanna a 14 anni di reclusione solamente perché si sono amati tutti e due maggiorenni. Ecco, la storia si è svolta nell'agosto del 1968. Nel mese di agosto c'è stato proprio il processo di primo grado al quale io ho assistito, avevo 22 anni all'epoca e ho voluto farne un film raccontando un uomo eccezionale, un intellettuale fortissimo, il quale si sono ispirati tanti autori e attori di teatro come Carmelo Bene, tanti scrittori come Pasolini, cioè è stato uno che arrivava prima dell'avanguardia in qualche modo, quindi qualcuno che correva i tempi in una maniera geniale.
Stiamo parlando di Braibanti, il cui processo in Italia ha tenuto banco.
Ma non ha tenuto banco purtroppo a un livello che oggi potremmo definire popolare. Non è arrivato alla gente, ma è rimasto all'interno di una piccola cerchia di intellettuali. Questi intellettuali lo hanno difeso, ma in realtà, data la mentalità di allora, in qualche modo hanno provocato un autogol, nel senso che era vista come una malattia da curare, anche col suicidio addirittura, l'omosessualità. E non era dichiarata nel codice, perché nel codice penale italiano non c'è mai stato il reato di omosessualità, perché Mussolini l'ha proibito per non ammettere che in Italia ci fossero degli omosessuali. Quindi loro hanno tirato fuori un reato abbastanza insensato, se vogliamo, che è il reato di plagio, cioè di riduzione a schiavitù fisica e morale di qualcuno da parte di qualcun altro che approfitta di una certa debolezza, cosa assolutamente strumentale, perché altrimenti qualunque storia d'amore potrebbe essere etichettata sotto il plagio. Il reato di plagio è stata una scusa, è stata una trovata degli avvocati dell'accusa, e per la ostinazione del Partito Radicale poi è stato cancellato dal codice, ecco, nell'81 esattamente, quindi dal 68 siamo arrivati all'81 con la cancellazione del reato, e nessun altro processo di plagio è mai stato celebrato in Italia e probabilmente nel mondo.
Su quali elementi hai voluto puntare?
Ho voluto puntare sui sentimenti e sulla libertà e sui diritti civili che ancora sono non proprio risolti oggi a 60 anni di distanza. Cioè, è chiaro che oggi non potrebbe succedere un processo in quei termini, però accade che ci sia nell'opinione pubblica ancora una grande ostilità, e anche magari nelle famiglie, nei confronti di quelli che chiamano diversi e che un tempo venivano chiamati con degli epiteti assolutamente irriferibili. Oggi diciamo che la parola gay un po' copre tutto quello che di orrendo veniva detto a un soggetto anche fragile come un ragazzo. Però ripeto, in quel caso, nella storia che racconto, si trattava di un rapporto tra due maggiorenni, che quindi fa la differenza. Lui era un professore, ma non è che poteva esercitare un'azione violenta anche mentalmente contro un altro, perché questo ragazzo aveva abbondantemente 22 anni e mezzo quando si svolge il processo. Quindi
hai detto che avevi assistito al processo, e allora ti chiedo, com'è nato il progetto di realizzarne un film in questo periodo?
Ecco, per esempio, mentre ti parlo adesso, davanti a me camminano mano nella mano due ragazze. Siamo a Bologna, siamo sotto i portici del centro e quindi siamo in una zona abbastanza protetta. Io penso invece all'estrema provincia e rispondo alla domanda che mi hai fatto sulla mia conoscenza del processo. È stata una conoscenza diretta. Io avevo la stessa età del ragazzo la cui famiglia aveva accusato tra i parchi di plagio. Io avevo 22 anni e mezzo e sono andato due volte in udienza e non ricordavo esattamente le parole. Sono entrato quando deponeva la madre, per esempio. Poi ho ritrovato negli atti del processo le parole del pubblico ministero, le parole del giudice, le parole dei testimoni, e le ho riproposte nel film senza cambiare una sillaba. È la parte del film totalmente fedele alla realtà, mentre per il resto mi sono preso quelle normali libertà di narratore per creare una storia fortemente emotiva, perché il cinema vive di emozioni e quindi non volevo fare né un documentario né un trattato né un comizio. Volevo che attraverso i fatti, attraverso i personaggi, si trasmettesse nello spettatore un'empatia e comunque anche un disagio per quello che si vede sullo schermo.
Il film Il Signore delle Formiche al cinema da giovedì 8 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al regista Gianni Amelio. A presto!
Un ringraziamento a tutti da parte mia. Grazie.
Con Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti per presentare il loro film Margini al cinema da giovedì 8 settembre 2022. Ben trovati.
Ciao, ciao, ciao a tutti.
Ce lo presentate?
Margini è un film che parla di città, quando si cresce punk, ma lontano dai centri urbani, le province, e quando si prova a organizzare qualcosa in posti dove non succede niente. Quindi sono tre ragazzi cercano di organizzare il concerto di una band americana molto più grande di loro, di una hardcore band di Boston, una band fittizia chiamata The Fence, magistralmente interpretata dai capitolini Payback, i sempreverdi Payback. È la storia di come con questo obiettivo si scontrano contro la mentalità provinciale.
Com'è nato tutto?
Diversi anni fa, perché è tanto tempo che ci siamo dietro e forse il primo barlume di idea è, non è una roba tipo e tra l'altro era tutta, insomma, ormai lo diciamo spesso, ma in realtà noi volevamo fare un'altra roba, cioè noi eravamo ovviamente in fissa con il punk, soprattutto all'epoca, sia col punk che con il cinema, no? E quindi la nostra grande aspirazione era quello di mettere insieme le due cose. E volevamo fare il riadattamento di un libro che per noi, insomma, in adolescenza era stata una lettura incredibile, che era Costrette a sanguinare di Marco Filopat. E tant'è che, tra l'altro, io mi ricordo che da attore andai a fare una lettura all'Auletta di Sociologia Occupata, diversi anni fa ormai, e dopo di me c'era Marco Filopat che faceva una lettura della banda Bellini. E quindi io già lì gli dissi: guarda, io e un mio amico stiamo buttando giù della roba per fare questo film. E lui disse: no, ma certo, mandami tutto. E io dissi: sì, in settimana ti mando tutto. In realtà non c'avevamo assolutamente nulla, non avevamo manco scritto una riga. Quindi torno da Nicco e al tempo vivevamo insieme e dico: oh, ho incontrato Pio, bisogna mandargli della roba. Vai, perfetto, ci buttiamo lì e cerchiamo di scrivere delle righe, qualcosa del genere, ma ci rendiamo conto che forse di raccontare il punk negli anni Ottanta a Milano era una cosa, insomma, che non ci portava nulla, o comunque era una cosa molto lontana. Zero. E quindi decidiamo di dire: ma cos'è che ci interessa veramente, a parte tutto? Ci interessa raccontare come siamo riusciti noi, e quindi la nostra città, la nostra, in qualche modo, giovinetto, o comunque quel tipo di situazione lì, che era appunto dentro un ambiente ben specifico, che era quello del punk, o comunque della scena punk, ma in provincia.
Cosa ci avete messo della vostra esperienza? Com'è vivere punk in provincia?
Beh, ci abbiamo messo tutto nella nostra esperienza, anzi forse ci siamo anche impantanati scrivendolo, perché a volte eravamo troppo legati a questi personaggi, alle loro vicende, e non gli davamo la dignità che hanno i personaggi, cioè quella di poter sbagliare, di poter fare le scelte sbagliate, ma che sono le scelte difficili che devono compiere in una storia di personaggi per portarla a compimento. E questo, il nostro terzo sceneggiatore Tommaso Renzoni, invece non veniva dal punk, che era digiuno di tutto, ma che è molto molto bravo invece a scrivere, ci ha raddrizzato un attimo la schiena, ci ha detto: occhio un attimo, perché queste due o tre cose, forse vi avete fatto un ottimo lavoro, su tutto il resto bisogna che questi personaggi camminino un attimo con le loro gambe. E però sì, c'è tutto, tanto c'è l'amore, quell'amore odio che uno c'ha per la propria città, c'è il rapporto accecante con questa sottocultura e questa musica che ci ha cambiato la vita, c'è la volontà proprio di spostare i riflettori dai grandi centri urbani, dove di solito si spendono le storie, e soprattutto le storie al cinema in questo paese, e accendere un attimo i riflettori nemmeno in periferia, ma in quel firmamento periferico che è la marginalità, cioè che è la provincia, che è poi quello che compone il tessuto di questo paese nel 90% delle situazioni. Una cosa ci fa piacere sentire, soprattutto i ragazzi di provincia ci dicono: grazie, ci avete raccontato bene, questo è qualcosa che ci commuove spesso. È forse il feedback più bello che potevamo avere, perché quello che, come dici, che cosa abbiamo messo era tutto orientato per cercare di restituire qualcosa che fosse onesto, sincero, autentico, e che facesse vedere che c'era che tratta di questa roba vissuta.
Ieri ci aveva detto addirittura un ragazzo di Barletta che col punk non c'è niente. Quindi, insomma, queste sono le cose che ci fanno forse più piacere.
Il rapporto con Zero Calcare?
È stato una storia di stalking. No, beh, l'ha raccontato benissimo, insomma, Michele nella striscia che è uscita qualche giorno fa. Il punto è questo, che noi tanti anni fa l'abbiamo incontrato al Forte Prenestino e gli abbiamo raccontato il nostro progetto. E lui, devo dire che appunto è stato fin da subito interessato, anzi all'inizio diceva proprio ma non so che bene come vi posso aiutare, perché insomma io disegno, quindi non so effettivamente che cosa posso fare, però insomma da lì è venuta fuori tutta una serie di situazioni anche imbarazzanti, come racconta lui nella striscia, perché a ogni concerto a cui andavamo e lo beccavamo, io e Nico ci dicevamo salutiamo, non salutiamo, e comunque ormai siamo amici, ma la nostra amicizia si è strutturata anche dopo vari incontri durante tutti questi anni nei vari concerti e altro. E allo stesso tempo appunto poi quando ci siamo ricoordinati in fondo, anche lui allo stesso punto, il suo punto di vista è vabbè sì, figo sto progetto, però forse a un certo punto è fuori di testa, ogni volta c'erano, cioè, gli aggiornamenti erano una poca roba. Tra l'altro chi non viene dal punk ha letto il fumetto e viene dal cinema, ha fatto un'opera prima, ci ha detto anche lì che si è ritrovato tantissimo nel racconto di come funziona la costruzione delle opere prime in questo paese, perché i film vengono rimandati di semestre in semestre, di anno in anno, non ultima ovviamente la flagellazione della pandemia, e quindi sono rivisti in questo tipo di imbarazzo, per cui ti parli sempre con i collaboratori, gli dici oh, a settembre parte, tenetevi pronti, perché noi mordiamo il freno, e gli autori in particolar modo mordono sempre il freno più dei produttori, giustamente sono prudenti perché insomma ci rimettono le chiappe e la faccia anche, e quindi di anno in anno poi si dire no, aspetta, il finanziamento non è arrivato, quell'altra cosa non è entrata, quell'altra roba è la pandemia, insomma ci creava dell'imbarazzo notevole. Però a parte le battute che facciamo sempre, anche ormai sullo stereotipo lui stesso ha costruito di se stesso, Daniele è veramente stato un supporto fondamentale anche su tante cose, anche sul fatto che è una persona che fa l'autore e è una persona che sta rapportata a questo mondo, e quindi per me è anche stata una grande artima al tornasole anche di quello che stavamo scrivendo e creando, per capire se mantenevamo la barra dritta sulla autenticità, su cosa volevamo raccontare.
Poi in effetti non raccontiamo mai, perché appunto ci perdiamo a fare i cartoni, ma insomma in realtà ci siamo anche fermati con lui in un paio, se non sbaglio, di sessioni proprio di scrittura. Cioè non è che ha scritto con noi, però mentre stavamo scrivendo ci siamo incontrati e gli abbiamo raccontato un po' alcuni personaggi. Mi ricordo in Bestie Stesure anzi c'erano proprio personaggi che erano ancora più ispirati a lui. Uno dei personaggi che disegnava e che quindi contribuiva alla scena locale con i propri disegni. Insomma, quindi in realtà poi gag a parte, insomma il contributo è stato prezioso in diversi aspetti.
Com'è la distribuzione e come sono andati i primi giorni?
La distribuzione è in mano ai nostri amici ed amiche di Fandango, sono veramente in gamba e ci hanno dato un super supporto. Ha cercato anche di raccontare il film e di promuoverlo senza snaturare la sua anima vera e quella della sottocultura a cui attinge. Ci hanno dato una mano, anzi hanno proprio sponsorizzato l'organizzazione di due concerti. Uno è stato giovedì scorso a Roma in uscita del film, che è stata una serata bellissima in cui è venuta tantissima gente. Un'altra è stata a Grosseto dopo la presentazione, perché è sempre dalla provincia per la provincia, e poi sabato faremo l'ultima tappa di questa prima sessione del Margin Fest a Milano, Leoncavallo, con Frammenti, Flaxon e Low Power. È andata molto bene finora, anzi fateci fare anche un po' promoter di noi stessi, ma siamo davvero entusiasti e ringraziamo tantissimo le persone che sono andate a vederlo finora, perché ci hanno consentito di rimanere in sala anche tutta la settimana prossima in cinema molto importanti per noi, uno su tutti quello di Grosseto, che ovviamente è la nostra città, ma anche in tante realtà metropolitane, di città più importanti, di cinema storici. E davvero vi ringraziamo e vi invitiamo a continuare ad andare al cinema, tanto per noi la questione guadagno è finita, quindi siamo puramente interessati al fatto che il film rimanga in sala. Più rimane in sala, più persone hanno possibilità di vederlo al cinema e possiamo condividere con voi la bellezza che ho provato in questi giorni, oltre al tanto affetto ricevuto, soprattutto da parte della nostra scena. C'è una sensazione bellissima, quella di rivedere le sale piene, che c'ha un po' di retorica dietro ovviamente, ma per chi fa il suo mestiere averle viste vuote, non solo per la pandemia ma per tanto tempo anche prima, era il dolore più grande andare al cinema da soli, perché il cinema è un'esperienza collettiva, non è soltanto la magia del grande schermo e l'immersività della sala, che comunque a livello empirico è qualcosa che vi consigliamo e speriamo che venga riscoperta, ma soprattutto l'idea di fare una risata insieme, di emozionarsi insieme, di assistere a una storia tutti insieme, e crea un potenziale empatico molto molto più forte, e forse è una di quegli antidoti che ci può far sentire un po' meno soli in questa brutta società che ci isola e ci mette un po' sempre gli uni contro gli altri.
Il film Margini al cinema da giovedì 8 settembre 2022, un saluto e un ringraziamento. Registi Nicolò Falsetti e Francesco Turbanti. A presto!
Ciao, a presto, grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Con Alessandro Zoppo, uno dei curatori della 10ª edizione del Caravan Fest a Roma, Villa De Santis, dal 15 al 21 settembre 2022. Ben trovato.
Ciao Federico, ben trovate e ben trovati a tutti.
Raccontiamo cos'è.
Caravan è un festival che noi abbiamo definito di cinema, commedie e culture, perché appunto da 10 anni questa è l'edizione del decennale, molto importante per noi, nel quartiere di Tor Pignattara a Roma, che è un po' per definizione il quartiere più multietnico, multiculturale della capitale. Cerchiamo di raccontare appunto argomenti molto sensibili come la migrazione, i diritti di cittadinanza, l'accoglienza, le politiche di integrazione, e cerchiamo di farlo da un punto di vista tra virgolette leggero, ovvero programmaticamente non drammatico, programmando appunto commedie, racconti di formazione, film brillanti, film lieti, per farci capire come in commedia si raccontano le comunità che vivono sul territorio e qual è poi un po' la differenza di percezione su anche argomenti appunto molto sensibili, come ti dicevo, tra noi cittadini romani e insomma tutte le comunità che popolano il quadrante di Tor Pignattara e insomma le zone liminali di Centrocelle, del Casilino e del Quadraro. E quest'anno siamo dal 15 al 21 all'Arena Villaggio De Santis, appunto a Villa De Santis, che è un po' anche una zona simbolo del quartiere, un po' anche la zona che fa da confine, perché appunto proietteremo in questa arena all'aperto, con alle spalle il Mausoleo di Sant'Elena, che è uno un po' dei monumenti simbolo del quartiere di Tor Pignattara.
Quanti sono i lavori ospitati per questa edizione?
Quest'anno abbiamo 5 film, 5 lungometraggi in concorso e 2 eventi speciali. Quest'anno per la prima volta abbiamo introdotto la sezione competitiva. I 5 film in concorso arrivano da paesi anche molto diversi tra loro: Germania, Francia, Marocco, Filippine e India. Presentiamo in anteprima italiana un film filippino assolutamente da vedere, Big Night di Jun Robles Lana, che un po' uno dei registi più importanti del cinema queer filippino, e in questa black comedy, chiamiamola così, ha raccontato un periodo molto doloroso della storia recente delle Filippine, la war on drugs, la guerra alla droga di Duterte, e l'ho fatto raccontandolo da una prospettiva molto divertente e anche amara. Abbiamo dal Marocco Mika di Ismael Ferruchi, che è uno dei più importanti registi franco-marocchini, anche in questo caso un racconto di formazione, di passaggio dall'infanzia all'adolescenza, in un racconto molto delicato e anche molto tenero e forte per la storia che racconta. In apertura il 15 abbiamo Tubab, l'opera di Florian Dietrich, che è questo giovane regista tedesco che racconta i diritti di cittadinanza, come molte commedie tedesche fanno, sempre con profonda intelligenza, con grande arguzia. E chiudiamo il concorso di quest'anno con un'animazione, La Traversée di Florence Mihail, che è una delle più importanti animatrici del cinema contemporaneo, al suo primo lungometraggio, nonostante i 66 anni, un film bellissimo di animazione tradizionale, che è un grande inno alla pace. E poi in chiusura il film indiano Arki Arkei di Rajat Kapoor, che è uno dei più importanti registi indiani indipendenti, quindi un film lontano da le atmosfere bollywoodiane, ma una commedia, un po' una rosa purpurea del Cairo in terza indiana, molto intelligente su insomma, i confini tra la realtà e la finzione, su quanto il cinema influisca sulla nostra vita, che è quello che poi vogliamo fare con Caravan. A questi 5 lungometraggi si accoppiano ogni sera dei cortometraggi, anche questi in concorso, in una sezione che abbiamo chiamato Donne da ridere, perché sono tutti corti diretti da donne per sfatare un po' il luogo comune, lo stereotipo che le donne non sappiano per ridere. Ai 5 lunghi in 2 serate si aggiungono 2 eventi speciali a cui teniamo molto: la proiezione di Benvenuti al Sud di Luca Miniero, che sarà presente in proiezione. Per la prima volta il film verrà proiettato in versione originale con sottotitoli in Bangla e in arabo, proprio per aprire dei classici cult della nostra commedia a dei nuovi tipi di pubblico. E poi il 20, in collaborazione con La Città Ideale, che è l'evento che ci ospita all'interno dell'Arena Villaggio De Santis, ci sarà la proiezione di Mamma Roma di Pasolini, ovviamente per le celebrazioni dell'anno pasoliniano, anche questa in una proiezione davvero unica, crediamo, penso che non sia mai stata fatta questa cosa, verrà presentato il capolavoro di Pasolini sottotitolato in Bangla, proprio per aprire ad un nuovo pubblico anche insomma dei classici del cinema italiano.
Ci dai anche tutti i riferimenti internet per il programma?
Trovate il programma sul nostro sito ufficiale, che è www.caravanfest.it. Caravan, lo ricordo sempre, è scritto con la K e la W. Quindi www.caravanfest.it, ci trovate come Caravan Fest su Facebook e su Instagram, dove trovate tutto il programma e gli aggiornamenti. Quest'anno poi finalmente abbiamo un po' di ospiti dopo gli ultimi 2 anni in cui era difficile avere ospiti qui a Roma. Avremo Farba Dieng, l'attore protagonista di Tubab, il 15, avremo Ismael Ferruchi, regista di Mika il 16, avremo Florence Mihail, la regista di La Traversée, il 17, avremo Luca Miniero appunto a incontrare i nuovi pubblici di Caravan in occasione della proiezione di Benvenuti al Sud il 19.
Decima edizione del Caravan Fest, festa di cinema, commedie e culture, a Roma, Villa De Santis, dal 15 al 21 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Alessandro Zoppo. A presto!
Grazie, vi aspettiamo.
Con Alberto Di Caro e Carlo Puoti, due degli organizzatori della terza edizione del Vertigo Film Fest, Milan International Short Film Festival, all'Anteo Palazzo del Cinema dal 21 al 23 settembre 2022. Ben trovati.
Ciao.
Raccontiamo cos'è.
Vertigo Film Fest è un festival, come dice il nome, di cortometraggi, che nasce un po' dalla nostra volontà di portare cortometraggi ad un pubblico che non sia semplicemente quello tipico dei festival cinematografici, quindi un esperto tecnico nei confronti dei cortometraggi, ma ad un pubblico il più vasto possibile, perché il nostro obiettivo è un po' quello di fare in modo che il cortometraggio divenga il punto di inizio di una chiacchierata, di una discussione, perché diciamo che la cosa più importante per noi è il momento di discussione che si crea dopo la visione di un cortometraggio. Quindi il nostro festival è un festival che cerca un po' di sfruttare questo aspetto. Proiettiamo il cortometraggio e poi se ne discute assieme. È iniziato un po' con delle serate piccole, brevi, durante l'anno, che continuiamo a fare, e poi si è evoluto sempre di più fino a che non abbiamo raggiunto proprio la dimensione del festival e di questa serata finale, insomma.
Come era nato tutto?
Dai tempi dell'università, quando facevamo appunto classico cineforum, e una volta un po' anche per scherzo abbiamo proiettato i cortometraggi dei nostri colleghi di università, dando dei premi un po' giocosi un po' a tutti, e dai complimenti che avevamo ricevuto e anche dalla bella partecipazione che avevamo visto, abbiamo detto: perché non ci proviamo sul serio con dei cortometraggi veri e propri? E il nostro festival, la sua formula online, è ispirato da altri piccoli festival di cortometraggi, come ce ne sono tanti altri, ecco.
Quante sono le opere presentate?
Durante l'anno dipende un po' dalle annate. Quest'anno abbiamo raccolto più di 250 cortometraggi. Ovviamente poi c'è una selezione e quindi abbiamo una rosa di selezionati che è costituita da 18 cortometraggi, che sono 8 di genere fiction, 5 di documentario e 5 di animazione. Sono tutti molti stili diversi, molti livelli diversi, quindi è un po' una miscellanea di stili, di tematiche. Abbiamo selezionato un po' anche su questa base.
Saranno presenti anche autori ed autrici?
Sì, delle tre giornate che faremo di proiezione all'Anteo verranno più registi e autori delle opere, e tra l'altro il venerdì alle 18, prima delle proiezioni, faremo un panel proprio con i registi presenti, in cui si discuterà dello stato di salute del cinema e dei cortometraggi in generale.
Quali saranno gli orari?
Abbiamo tre serate diverse, le prime due, che sono mercoledì 21 settembre e giovedì 22, saranno serate dalle 19.30 alle 23, dove proietteremo sei cortometraggi diversi con una pausa tra le 21 e le 21.30. Venerdì invece 23 faremo appunto questo piccolo panel dalle 18 alle 19 e poi sempre dalle 19.30 alle 21 la prima parte dei cortometraggi, 21.30, 23 la seconda parte, e poi finalmente alle 22.30 ci sarà la premiazione. La cosa importante comunque che ci teniamo a ricordare è che le persone potranno unirsi alla proiezione in qualunque momento. Noi appunto dopo ogni cortometraggio faremo un piccolo dibattito, quindi ci sarà tempo di unirsi successivamente all'inizio della fase di cortometraggio. L'ultimo appunto è sabato 24, in cui faremo un piccolo aperitivo con chi vorrà esserci, chi ha partecipato al festival, chi invece non è riuscito a partecipare, vuole conoscerci di persona e conoscere la realtà del festival. Faremo un aperitivo a Narres, è un bistro libreria, insomma sarà un momento un po' ancora più informale dove conoscerci.
Ci date tutti i riferimenti web per saperne di più?
Il nostro sito internet è vertigofilmfest.com e abbiamo la pagina Instagram e Facebook Vertigo Film Fest.
E presto saranno disponibili i biglietti in prevendita proprio sul sito, che poi rimanderà al sito dell'Anteo, dove appunto c'è la biglietteria vera e propria. E nel caso poi qualcuno volesse mandarci dei cortometraggi, basta che ci scriva, trova tutte le informazioni sul sito del festival, oppure trova la nostra pagina di Film Freeway, dove è possibile inoltrarci i cortometraggi, che sarà possibile dalla prossima edizione che apre a ottobre.
Terza edizione del Vertigo Film Fest, Milan International Short Film Festival, all'Anteo Palazzo del Cinema dal 21 al 23 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a due degli organizzatori, Alberto Di Caro e Carlo Puoti. A presto!
Grazie a te.
Con Aurora Palandrani dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per presentare L'Ape Rossa. A Roma, cortile della centrale Montemartini, dal 13 al 18 settembre 2022. Ben trovata!
Ciao, salve, buongiorno.
Raccontiamo cos'è.
Siamo tornati, abbiamo risparmiato il nostro pubblico il caldo afoso di luglio e eccezionalmente torniamo alla fine di settembre, proprio in coda a quest'estate romana, questa bellissima estate romana. La Perossa, chi ci conosce un po' lo sa, è il nostro appuntamento estivo per eccellenza, unisce un po' tutto quello che facciamo, il cinema, la musica, gli archivi, la memoria. Quest'anno ci sono delle novità, siamo sempre all'interno del cortile della centrale Montemartini, proprio di fronte alla nostra sede. Ci sono delle novità perché abbiamo uno schermo molto grande, un bel palco, e abbiamo delle bellissime live performance, un evento speciale in chiusura. Insomma, siamo molto contenti. C'è una nuova collaborazione con l'Associazione Culturale Marmorata 169 che si unisce a noi per le passeggiate del pomeriggio. Abbiamo già tante prenotazioni, tra l'altro, per questi appuntamenti. Molto interessante, c'è una bella rassegna al pomeriggio, invito a vedere questi film perché insieme a NABA, che è uno dei nostri partner, la nuova Accademia di Belle Arti, abbiamo fatto un bel progetto dal 2020 fino a quest'anno accademico per il triennio di Graphic Design e Art Direction della NABA, ha scelto dei nostri film per realizzare dei libri, per cui noi abbiamo fatto una selezione di questi lavori e facciamo poi il contrario, facciamo vedere i film che hanno ispirato i loro lavori, e questa sarà la novità della piccola rassegna che faremo nel pomeriggio all'interno della nostra sala Zavattini, che finalmente, Federico, rimettiamo un po' in moto dopo il fermo del Covid.
Quanti sono gli eventi in programma e come saranno articolate le giornate?
Sono 6 giornate, partiamo appunto da martedì 13 e partiamo con un interessante laboratorio di archeologia cinematografica per ragazze e ragazzi. Questo lo facciamo all'interno della nostra sede. Proseguiamo con la rassegna cinematografica dal film al libro alle 17, con la consueta visita guidata al bellissimo Museo della Centrale Montemartini, grazie all'Associazione Vita Umana che ci concede appunto queste interessanti visite guidate gratuite. Prosegue ancora con le passeggiate della sezione Esplora a cura di Marmorata 169, ogni giorno un tema e un luogo diverso che porta sempre poi qui nella sede dell'archivio. Alle 21 inizia il cinema con CineDoc, abbiamo in programma tanti film che un po' sono vicini al nostro archivio, iniziamo con Il mondo a scatti di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli. Alle 22.30 proseguiamo con i corti, e è una selezione di corti che arrivano un po' dai nostri due premi, Premio Zavattini, Presidenza Artistica, sono le visioni, e concludiamo con l'evento delle 23 delle live performance. Siamo molto felici perché abbiamo veramente delle chicche.
Ci dai tutti i riferimenti web per il
Assolutamente.
Programma?
Intanto la nostra pagina Facebook Ape Rossa, le nostre pagine Instagram con lo stesso nome, le pagine dell'archivio, il sito www.amot.it dove c'è un'area dedicata e c'è tutto il programma.
L'Ape Rossa a Roma. Cortile della centrale Montemartini dal 13 al 18 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Aurora Palandrani dell'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico che cura questo evento. A presto!
Grazie mille, a presto!
Con con Fabia Bettini, organizzatrice, insieme a Gianluca Giannelli, della terza edizione di Floating Theatre Summer Fest a Roma, Lago Villa Ada, dal 24 agosto al 25 settembre 2022. Ben trovata.
Grazie, ben trovata a te.
Raccontiamo cos'è per chi non lo conoscesse.
Allora, il Floating Theatre è il terzo anno che viene realizzato, ci siamo spostati dall'Eur nel laghetto di Villa Ada quest'anno ed è un'arena galleggiante, un po' un unicum, un po' un'isola che non c'è. Abbiamo realizzato un'arena galleggiante dove è possibile vedere i film in cuffia, quindi ad impatto sonoro zero, sul laghetto di Villa Ada, dove è possibile vedere dalle anteprime ai film restaurati fino ai film in lingua originale.
Quanti sono i film proiettati?
Alla fine saranno circa 40-45 film, perché alcune serate proietteremo una doppia proiezione nel weekend e tantissime sono le richieste che stanno arrivando in queste ore anche per fare delle proiezioni extra, delle presentazioni speciali, quindi davvero un grande entusiasmo. Francesco Costabile presenta una femmina, una serata insieme al Davide Donatello, abbiamo il calciatore Beppe Signori che presenta il suo film Fuori Gioco per la prima volta a Roma, in cui racconta la storia di sport e di vita dopo la vicenda del calcio scommesse. Abbiamo Lil e Matteo Capotonda, che sono i voice talent del film per i bambini di Silic Super Pets, in super anteprima insieme ai character. Ce n'è davvero per tutti i gusti, insomma.
Tutti i giorni, senza interruzione?
Sempre, senza interruzioni. Ci trovate al laghetto per un mese per il rientro dei romani. Ringraziamo il comune, l'estate romana. Ci fa piacere, insomma, essere qui presenti tutte le sere per il rientro delle famiglie e cercare di riavvicinare il pubblico al cinema.
Com'è strutturata l'area?
Nell'area c'è questa arena galleggiante, c'è una piccola biglietteria e c'è pure uno spazio ristoro dove sarà possibile prendere degli aperitivi. L'arena è completamente ecosostenibile, è fatta con materiali di riuso, ci sono 150 sdraio, quindi è proprio un'esperienza, è quasi una performance, un'esperienza completamente immersiva nella natura, con le cuffie, in un posto davvero magico come quello che è il contesto di Villa Ada. Una scelta dettata pure un po' da un'idea ecosostenibile che veniva da lontano, dai tempi del Covid, nasce da Cinema da Casa, quando proiettavamo sui muri di fronte alla nostra finestra, e abbiamo proseguito con questa idea di sostenibilità, di contatto con la natura e di grandi film.
Com'è stata la scelta dei titoli?
La scelta dei titoli è stata un po' dettata da fare delle proiezioni uniche, così come è unica l'arena. Quindi è difficile trovare film che si trovano in altri luoghi. Avremo per esempio la proiezione a Roma in esclusiva di 14 giorni, che è il film di Ivan Cotroneo con tutto il cast. Avremo delle anteprime, come ti accennavo prima dell'uscita in sala, film restaurati. Quindi l'idea era rendere un po' tutto unico, dal film che si ha occasione di vedere al luogo in cui si vede.
Anche rispetto ai film restaurati c'è la collaborazione con qualche struttura?
Abbiamo tante collaborazioni sia con la Cineteca di Bologna, ma in particolare quest'anno con la Fondazione Cinema per Roma, con cui è realizzata l'arena. Abbiamo una collaborazione con Mubi per quel che riguarda soprattutto film che presentiamo in lingua originale con sottotitoli, e poi anche con Women in Film e Television e tante altre realtà culturali che abbiamo piacere, insomma, di sostenere tra le serate che andremo a proporre.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli del programma?
Trovate tutto su www.floatingtheater.it e sui nostri social, ma anche su Alice nella città.
Terza edizione di Floating Theatre Summer Fest a Roma, Lago di Villa Ada, dal 24 agosto al 25 settembre 2022. Un saluto e un ringraziamento all'organizzatrice, con Gianluca Giannelli, Fabia Bettini. A presto!
Grazie, a presto, grazie mille!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.